www.redigio.it e la storia continua. La lunga strada della libertà. Dunque, dove eravamo rimasti? Ti ho già raccontato quello che succedeva a Roma dopo che i fascisti ammazzarono Matteotti, il deputato socialista. Bene, dopo che Matteotti fu ucciso, i fascisti gettarono giù la maschera e nessuno si poté più illudere che Mussolini volesse riportare l'ordine in Italia per finire gli scioperi, evitare lo scoppio della rivoluzione, ma senza eliminare del tutto la libertà. Da quel momento in avanti Mussolini strinse, anzi, e freni e tolse all'Italia ogni forma di libertà. Gli italiani furono letteralmente imbavagliati. E la prima cosa che il governo fece fu di sospendere l'attività del Parlamento, l'organo dello Stato eletto dagli italiani, e quindi che quindi era il portavoce della volontà del popolo, fu chiuso dalla mattina alla sera come si chiude un ristorante o un teatro che non riesce a tirare avanti. Gli uomini politici che Mussolini sapeva contrari al fascismo o furono gettati in prigione o costretti a fuggire all'estero. Inoltre furono messi a tacere i giornali dell'opposizione e vietando che essi uscissero o imponendo loro un nuovo direttore favorevole al governo fascista. E fu il caso del Corriere della Sera, che venne sottratto alla guida di Luigi Albertini, liberale antifascista, e affidato alle mani del conte Guido Oietti, dispostissimo a parlar bene di Benito Mussolini e del suo partito. Messi a tacere gli oppositori, il capo del governo cominciò a fare il bello e cattivo tempo e trasformò profondamente l'organizzazione dello Stato italiano. Ma avrebbe potuto farlo? No, perché era ancora in vigore lo Statuto, la legge fondamentale del Regno d'Italia, in base alla quale i poteri dello Stato, almeno in parte, traevano la loro origine dalla volontà e dall'orientamento politico degli italiani. Ma Mussolini non teneva alcun conto dello Statuto e organizzò lo Stato come se fosse sua proprietà personale, perché il re glielo permetteva, mostrandosi in tal modo complice di un vero e proprio colpo di mano politico. Nasceva così una dittatura personale, in cui il capo non aveva alcuno che praticamente gli limitasse i poteri. Non avendo alcuno che praticamente gli limitasse i poteri. Fu creato un nuovo organo, il Gran Consiglio del Fascismo, ma tutto quello che tale organo poteva fare era dare consigli al capo del governo e se lui non era dello stesso parere, poteva fare a testa sua. Nel 1928, 6 anni dopo la marcia su Roma, Mussolini fece approvare dalla Camera, che nel frattempo aveva ripreso a funzionare per modo di dire, una nuova legge elettorale, in base alla quale i candidati della Camera stessa, e cioè coloro che avrebbero dovuto creare le leggi per governare gli italiani, avrebbero dovuto essere scelti non dai partiti, ma in pratica dai fascisti stessi. E l'anno successivo si tennero le elezioni, quelle che prima ho chiamato le elezioni truffa, e gli italiani ebbero la possibilità di votare una sola lista, quella composta di candidati accettati da Mussolini. Ma capisci di che si trattava? Praticamente era una burla. i fascisti facevano e disfacevano a loro capriccio. E lo stesso Mussolini si rendeva conto di essere il regista e l'attore principale di una commedia buffa in cui gli altri, e cioè il popolo, non erano soltanto gli spettatori, ma anche i gabbati. E come si fa a dire questo? Beh, vi racconterò qualcosa che vi potrà convincere. Bisogna sapere che a Roma, nella residenza del Duce, così si faceva chiamare il dittatore, era un continuo andirivieni di giornalisti, specialmente stranieri, che volevano vedere di persona per poi descriverlo ai loro lettori. L'uomo che era diventato il padrone dell'Italia. Fra questi giornalisti, uno dei più assidui era il tedesco Emilio Ludwig. Ludwig riuscì ad avere parecchi colloqui con Mussolini e li riunì più tardi in un libro che ancora oggi è una delle testimonianze più interessanti su quest'uomo così discusso, così criticato e oggi rimpianto da qualcuno che sa poco o non ricorda niente. Parlando con Ludwig, Mussolini disse sostanzialmente questo: gli italiani sono sciocchi e creduloni. Io faccio con loro quello che mi pare e mi piace. Basta che me li sappia lavorare. E è possibile? Sì, ma non ci credi? Aspetta che ti trovo le parole precise di Mussolini. Ecco, in quel libro là in alto. Sali sulla sedia e se me lo puoi prendere. Ed eccolo. Dunque, vediamo. Qui, no, un po' più avanti. Ecco qui. Ascolta. La gente oggi non ha tanto tempo da pensare come una volta. La capacità di credere dell'uomo moderno è illimitata. Quando le masse si plasmano come c'era sotto le mie mani, quando io suscito la loro fede e quando mi mescolo tra loro e ne sono quasi soffocato, sento di farne parte. Ma ciò malgrado continua a persistere in me un senso di avversione, come quello che lo scultore sente per la creta cui sta dando forma. Lo scultore non manda in pezzi il blocco di marmo perché non riesce a rappresentare in esso la visione che ha concepito? Di quando in quando la materia bruta si rivela al suo creatore? Così disse Mussolini. E mi pare che questo Mussolini fosse piuttosto anche presuntuoso. Eh già, ma questo non è niente. Devi vedere che cosa scrivevano i giornali perché gli italiani non solo ammirassero, ma anche amassero il dittatore. Scrivevano, per esempio, che era un uomo sobrio, che non fumava, che raramente beveva vino e che si nutriva quasi esclusivamente di frutta, latte e verdura. Scrivevano che passava le serate a leggere la Divina Commedia di Dante e che suonava il violino con l'abilità di un grande maestro. Aggiungevano che sapeva andare a cavallo e tirare di scherma come uno che in vita sua non abbia fatto altro. E non solo. I libri di scuola raccontano perfino che Mussolini lavorasse fino a notte alta mentre gli italiani dormivano. Si citava in particolare di una finestra di Palazzo Venezia che restava illuminata fino a mezzanotte. Tutti questi racconti erano, come dirti, un gigantesco e abilissimo carosello pubblicitario perché il prodotto Mussolini diventasse sempre più popolare in Italia. E l'operazione fu condotta con tanta abilità che essa non tardò a dare i suoi frutti. Mentre, da principio, appena salito al potere, Mussolini non era ben voluto da tutti gli italiani, bensì solo da quelli che accettavano i suoi metodi spicci a base di manganello e olio di ricino. Con il passare del tempo, diciamo verso 1930-35, il duce cominciò a guadagnarsi il consenso degli italiani. Ogni volta che egli si affacciava al balcone e parlava agli italiani, Piazza Venezia era gremita di folla e milioni di persone ascoltavano le sue parole alla radio trattenendo il respiro. È triste ricordarlo. Non era solo un ascolto costretto. Beh, c'era anche quello. Ma la colossale macchina propagandistica del fascismo era efficientissima e dava i suoi frutti. Intanto, per gli antifascisti c'era il confino, la galera, l'assassinio politico, il silenzio. E nessuno ne era al corrente perché i giornali avevano l'ordine di tacere, di minimizzare o addirittura anche di deformare la verità. Tutto questo bisogna avere il coraggio di dirlo con molta franchezza, specialmente a tutti voi ragazzi, dal momento che i libri di scuola non lo dicono abbastanza. www.religio.it e la storia continua.